Posso andare? Sì. Allora, buonasera a tutti. Oggi siamo qua per presentare il romanzo d'esordio di Carlo Manna di Nolfi. Per me personalmente è un onore, oltre che un piacere, presentare comunque un'opera di un fratello, di uno dei fondatori comunque della nostra comunità di Casa Pound. E soprattutto sono contento perché possiamo presentare un romanzo e non soltanto il solito saggio di Adriano Scianca o Valerio Benedetti, no? O i romanzi di Domenico, no? Ma al di là delle battute, quello di Carlo Manno, Il Sole dell'Impero, è un'opera ambiziosa, è un libro che merita. Io ovviamente non l'ho letto tutto quanto, ma ne ho letto buona parte e posso assicurarvi che è così, è un'opera che per chi magari conosce l'autore, e qui faccio riferimento visto che comunque molti lo conoscono, può vedere i numerosissimi riferimenti non soltanto derivanti magari da un certo tipo di approccio dell'autore, ma comunque riferimenti comuni e conosciuti per chi fa parte di un certo mondo e non soltanto. È un universo, quello creato da Carlo Manno, in cui si fondono numerosissime caratteristiche, numerosissimi aspetti, dallo stile dieselpunk, all'euro, Zeppelin, Barone Pazzo, Evola, fisica quantistica, veramente Sacro Romano Impero, c'è cioè veramente di tutto all'interno di quest'opera che io consiglio assolutamente di leggere. E magari successivamente comunque faremo poi insieme a Carlo Manno botta e risposta anche per entrare più nel merito della questione, però per cominciare intanto lascio la parola all'editore, mi devi scusare, mi ricordo soltanto il cognome perché non ricordavo Daniele Dell'Orco che è responsabile della casa editrice che insomma ci spiegherà anche dal punto di vista dell'editore le scelte che sono state fatte e ci spiegherà insomma il punto di vista della casa editrice. Grazie.
Sì, grazie a tutti. Vabbè, il cognome è facile da ricordare, effettivamente. E, grazie per la affluenza numerosissima. Sono veramente molto, molto felice. A parte perché non ero mai venuto, quindi è stata anche una bella esperienza già solamente venire a fare un tour dell'edificio. Però fa sempre piacere vedere che comunque c'è una comunità come la vostra che è ancora attiva e attenta a delle tematiche culturali e che, come vedo dalle varie locandine qui, organizza diversi eventi di questo genere, anche grazie, immagino, a Adriano Scianca e non solo. E, quindi grazie mille. Io sarò brevissimo, faccio vedere il foglio, ci sono 5 appunti di numero, quindi faccio proprio un intervento di 2 minuti per spiegare un po' la realtà di Drovolante Edizioni e perché questo libro, quello di Carlo Manno, rappresenta un po' un unicum per la nostra giovane attività, che è una branca di un gruppo editoriale leggermente più grande che ha 3 marchi, Storica, Giubilei Regnani e questo Idrovolante, che gestisco in prima persona insieme a Francesco Giubilei, che ha contribuito a fondarlo con me, e è una piccola casa editrice indipendente che pubblica dei libri rivolti a un certo tipo di pubblico con dei valori politici e culturali ben riconoscibili, che comunemente potrebbero essere definiti di destra, ma visto che è un termine che comunque non va più per la maggiore e non piace più nemmeno a noi, non lo uso. Però più o meno ci siamo capiti, insomma. Quindi affianchiamo nella nostra linea editoriale delle riscoperte di saggi del passato che secondo noi hanno una certa riconoscibilità e sono anche citati alcuni nel vostro splendido murales che è al piano terra. Quindi abbiamo pubblicato saggi di Corridoni, di Marinetti, saggi di Benoit. Abbiamo pubblicato, pubblichiamo, affianchiamo a queste pubblicazioni autori contemporanei come Carlo Manno, che secondo noi possono dare un valore aggiunto, una voce a un certo tipo di mondo, facendolo ovviamente a modo loro e quindi pubblicando praticamente narrativa che in questo momento in Italia non è che sia proprio l'operazione più geniale da fare dal punto di vista editoriale, perché come ben immaginerete si consuma altro tipo di narrativa contemporanea rispetto a saggi come questo, che a romanzi come questo, che è molto molto impegnato e molto pregno di tante tematiche, di tanti spunti culturali che in questo momento si tende un po' più a tenere nascosti. E, è, come potete vedere dal formato, abbastanza corposo e per noi è una novità, perché fino ad adesso, nei 10 libri che abbiamo pubblicato fino ad ora, erano tutti quanti pamphlet o comunque libri di un formato un po' più piccolo e di 150-200 battute al massimo, mentre per il libro di Carlo Manno è stata inaugurata praticamente il formato fuori collana, che è appunto quello che vedete molto corposo. La dice lunga questa scelta sul valore che attribuiamo a questo romanzo, che a me personalmente, quando l'ho letto, mi ha convinto alla ottava parola, settima parola, che è Zeppelin. E perché, a dispetto di quanto dice il nome della casa editrice Chetro Volante, in realtà non facciamo pubblicazioni aeronautiche, o quantomeno non ancora. Però siamo comunque affascinati non solo da un certo tipo di mondo, che è quello dell'aeronautica, ma anche da quello che rappresenta. Quindi, i idrovolanti, senza che ve lo ricordo e ve lo insegno, rappresentano un'avventura pionieristica che in Italia all'inizio degli anni 30 veniva fatta di fronte a tutto il mondo. Praticamente era un nostro vanto, e gli idrovolanti di Italo Balbo erano quelli che in formazione compirono la prima trasvolata atlantica, e che per noi rappresentano idealisticamente l'unione tra il mondo del cielo e il mondo del mare, che sono praticamente, tra marinai e aviatori pionieri come quelli che erano allora, due elementi di coraggio e di forza e di grandezza e di splendore, che con l'idrovolante si uniscono. Dicevo, a dispetto del nome, perché comunque lo Zeppelin è un dirigibile che è stato praticamente in servizio 8 anni, proprio in quegli anni lì, per l'aviazione commerciale, perché era un lampo, diciamo così, nell'aviazione, nel mondo dell'aviazione, un elemento di rottura, che però era praticamente nato anacronistico. E a differenza un po' anche del vostro simbolo, che invece rappresenta la continuità e il movimento lento ma inesorabile in qualche modo, l'esperienza del dirigibile è un'esperienza destinata praticamente a nascere morta. Infatti è nato dopo 8 anni, è stato dismesso, chiaramente col passare del tempo e dell'evoluzione tecnologica. Sono stati poi ha dato il là all'apertura, diciamo, del mondo dell'aeronautica come lo conosciamo oggi. In quegli 8 anni, diciamo, si sono susseguiti diversi incidenti tragici e drammatici da parte di questi dirigibili, che però restano un elemento di un fascino incredibile. E nel romanzo di Carlo Manno, che sempre nelle primissime battute già lo dice bene, la stazione d'attracco è All'Eur, che è il più futurista dei quartieri di Roma, che a sua volta, diciamo così, non è che sia nato morto, però non ha avuto quella continuità nel tempo come sarebbe stata se il corso della storia fosse stato differente, come ci insegnerà Domenico Di Tullio, che pubblicherà con noi a breve una raccolta di racconti sul tema. È appunto un forse, perché ancora perché non vede la luce da diversi mesi questo lavoro, però ci teniamo tantissimo, quindi sarà veramente un prodotto all'altezza della casa editrice e delle sue precedenti pubblicazioni, che sono state di notevole successo, come sapete. E è un quartiere, appunto, che dalle premesse storiche che avrebbe dovuto avere, è stato poi, era un lampo, anche quello un frutto di un genio visionario per l'epoca, che poi con il corso della storia è stato penalizzato e si è evoluto poi come il quartiere che vediamo adesso, che, come ci insegna Domenico, è ancora stupendo e ricco di simbologia. Però poi ci sono inseriti anche degli elementi come le pseudo palazzi di congressi, ecomostri e cavoli vari, che non lo rendono molto appetibile rispetto a quello che sarebbe potuto essere. Per tutti questi elementi, in due righe, Carlo Manno è riuscito a convincerci. Quindi la nostra piena disponibilità è stata data per questo motivo qui, e come noi ci siamo riconosciuti in alcuni dei versi, in alcuni dei passi di questo romanzo, sono sicuro che riuscirete ad apprezzarlo anche voi. Praticamente fin da subito ve ne innamorerete. A dispetto delle 600 pagine, ne vale molto la pena. Quindi è una lettura impegnata, che comunque bisogna riscoprire, perché l'impegno della lettura è una cosa fondamentale. Perché chi vi dice che la lettura è una pratica di evasione, è una pratica soft, è una pratica che viene fatta per cercare in qualche modo di intrattenersi, in realtà è una visione molto parziale, che sminuisce anche una pratica che invece deve essere pedagogica e deve insegnare parecchio, è quello che Carlo Manno prova a fare con questo libro. Grazie mille.
Ecco, proprio riagganciandomi a quanto detto da Daniele, insomma, rispetto a quello che E poi il compito della letteratura, e non è soltanto appunto puro svago, comunque rimanere in superficie, ma anche aprire delle porte. E in questo volevo anche citare un'intervista di Carlo Manno, no, una sua risposta, che dice: il compito dello scrittore e del lettore è squarciare il velo e andare oltre, non certo quello di aumentare la cappa grigia intorno a noi. Ecco, insomma, ecco quello che ti voglio chiedere è questo. Con un romanzo così ambizioso, con tutti questi elementi che hai messo insieme, non soltanto grazie al tuo nerdismo, diciamo, ma comunque che danno una complessità di un certo rilievo, ecco, come si fa a squarciare questo velo, come si fa ad andare oltre all'aspetto più superficiale, se vogliamo, di una letteratura come intrattenimento?
Allora, sempre nella stessa intervista ho citato quello che diceva Tolkien quando lo accusavano di essere semplice lettura d'evasione. E adesso non ricordo le parole precise, però Tolkien rispose che un conto era la diserzione, appunto, del disertore, un conto era l'evasione del prigioniero, che appunto sta in carcere. E il fatto che sta in carcere e quindi è staccato dal mondo esterno non vuol dire che questo mondo esterno non sia vero, come appunto non sia reale. Molto spesso appunto si dice che dai fantasy ai romanzi, insomma, un po' particolari, dalla fantascienza a tutto, sono semplicemente appunto evasione, svago, mentre i romanzi impegnati sono quelli che parlano di temi sociali e tutto. Però ovviamente non è sempre vero, perché anzi non lo è quasi mai, perché molto spesso appunto vediamo come i romanzi, quelli cosiddetti impegnati, sono quelli che parlano appunto del disagio giovanile, del precariato, dei problemi familiari, insomma tutti i temi abbastanza sfigati, che poi in realtà nascondono soltanto dei drammi esistenziali. Dei romanzi appunto di evasione, tra virgolette, sono quelli che portano un po', per citare Elémir Zola, che era uno dei massimi critici di Tolkien, appunto di fornire delle aperture nel mondo, ovvero di tramite simboli, immagini, idee, spunti, appunto squarciare il velo, andare al di là, riuscire a trovare il mondo al di là di questo mondo, quindi di innalzarsi, di trovare insomma un trampolino, un gradino che possano portare oltre, al di là, e non fermarsi soltanto a questo mondo, al problema appunto all'ultimo bacio di Muccino, insomma, per fare degli esempi cinematografici, o insomma la classica tiritera della letteratura o del cinema italiano, che sono di una deprimente incredibile. Appunto di andare oltre, di superare se stessi e superare il mondo, e di trovare appunto qualche cosa che stia sopra.
Ecco, un'altra domanda che volevo farti è questa, sempre comunque tenendo conto dei vari riferimenti e di un libro che riesce a mettere insieme, come ha scritto poi nelle domande Adriano Scianca, da Indiana Jones a Evola, perché qui da fantarcheologia, fisica quantistica, come abbiamo detto, riferimenti comunque spirituali e anche di un certo livello dal punto di vista del sincretismo, no? Che tu è un mondo che crei in un certo modo, e questa scelta comunque di ambientare la storia negli anni 30 con l'Eur, il Sacro Romano Impero, e riferimenti comunque anche espliciti, almeno per chi ne, insomma, conosce questo mondo, anche ovviamente al fascismo e comunque quindi a quello che c'è stato tra le due guerre. La domanda è: tu crei comunque un modello di società dove i valori diciamo dominanti sono quelli eroici, nel senso almeno la proiezione anche dei personaggi, no? Gli stessi, cioè, tu parli di servizi segreti che hanno anche, per dire, un aspetto spirituale, se vogliamo, che comunque agiscono anche su un piano diverso da quello che uno può aspettarsi, no? nel vedere comunque magari film o leggere libri di un certo tipo. E quindi quello che volevo chiederti è questo, e magari lo chiedo anche alla casa editrice: pensi che al di fuori di questo palazzo e di questo mondo questa cosa possa essere recepita, compresa, oppure pensi che potrebbe essere uno scoglio il fatto di muoverti su una società che ha dei valori completamente diversi, che magari noi diamo per scontati perché sappiamo quello a cui ci rifacciamo in passato, però all'interno di questo libro magari potrebbe creare, no, uno scombussolamento per un lettore abituato a leggere altre situazioni sociali?
Non lo so, insomma, spero che lo scopriremo, insomma, sperando che qualcuno, insomma, ovviamente al di fuori del mondo nostro, lo possa leggere. Diciamo, Ovviamente l'intenzione era quella, nel senso, ovviamente ci sono dei riferimenti che per noi sono ovvi. Ovviamente il Sacro Romano Impero, in cui ambiento il libro, che comunque è un'ucronia, ovvero è fantastoria, quindi è ambientato negli anni 20-30, però dove esiste il Sacro Romano Impero e dove la situazione geopolitica è apparentemente differente da quella degli anni 20-30, poi in realtà è molto simile. Diciamo, proprio il fatto di aver fatto un'ucronia è un po' un trucco, diciamo, no? Perché potevo tranquillamente parlare di fascismo, far vedere che i fascisti in realtà erano i buoni, e sicuramente a noi sarebbe piaciuto, insomma, perché insomma, parliamoci chiaro. Ovviamente il fatto di creare un'ucronia dove i fascisti ci sono, ma in realtà non si chiamano fascisti perché sono i soldati del Sacro Romano Impero, e dove insomma c'è una situazione un po' particolare, dove appunto ci sono i valori che sono ribaltati, quindi dove si vede che l'eroe e appunto è l'eroe, e dove invece quello che vuole il pacifismo, che vuole l'abbattimento, che vuole l'orizzontalità, in realtà è il fanatico stupido, oppure isterico, oppure semplicemente il terrorista messianico. Spero, cioè la mia speranza, il mio obiettivo era appunto che potesse anche colpire un lettore, che magari il lettore appunto che cerca la lettura d'evasione, magari, no? Che cerca il fantasy, che cerca l'ucronia, che cerca il romanzo d'avventura, che cerca anche la spy story, magari legge e appunto possa creare quello squarcio, quell'apertura che dicevo prima, che possa fargli delle domande, che possa appunto metterlo anche in difficoltà, possa fargli fare delle domande rispetto al mondo di adesso. Oltre ovviamente a essere poi indirizzato anche ovviamente a un pubblico interno, e oltre a magari a fomentarlo, insomma, per alcune scene che magari, insomma, dove ci sono i buoni che sono fighe, insomma, che magari riescono pure a vincere, e oltre ad altri riferimenti, insomma, palesi, che sicuramente faranno piacere a chi, insomma, è avvezzo a un certo tipo di tematiche. Magari invece per quel tipo di pubblico ci sono altri spunti, che magari sono quelli politici, sono quelli più strettamente politici, più del nostro mondo, più simbolici, più spirituali, insomma. Quindi il mio obiettivo era appunto quello di differenziare, insomma, quindi di fare un prodotto che fosse valido per tutti quanti, e che per ognuno potesse avere delle chiavi di lettura differenti. Ovviamente, cioè, l'ambizione è quella, poi appunto io spero che sia così, insomma, poi avremo riscontri magari più in là quando qualcuno l'avrà letto, visto che insomma sono 600 pagine, essendo uscito da una settimana, insomma sono ancora pochi quelli che l'hanno portato a termine, credo.
Sì, ci vuole tempo. Da par nostro io direi che dal punto di vista commerciale, secondo noi l'operazione vale la pena e valeva la pena proprio perché in qualche modo alcuni valori, alcune tematiche, alcuni spunti, seppure in una società che potenzialmente non sarebbe in grado di recepirli a livello massiccio, è comunque necessario, è comunque indispensabile. D'altronde Tolkien, che comunque citiamo spesso perché anche lui inventava mondi, li inventava come se dovessero essere favole per i figli, quindi lui non nasconde, anzi inseriva alcuni elementi che però venivano veicolati in modo molto, molto semplice, anche emozionante, anche divertente in qualche modo, perché alcuni personaggi del Signore degli Anelli comunque sono buffi, è innegabile, e mentre ce ne sono altri che invece sono tipici dei cattivi delle favole che siamo abituati a leggere da piccoli, e lui in questo modo involontariamente, visto che era una mente superiore, ha creato una letteratura, ha creato una mitologia, una mitopoiesi. Il libro di Carlo Magno in questo senso non deve per forza necessariamente, come tutti quelli della nostra casa editrice peraltro, non deve per forza rivolgersi a un pubblico di massa. Cioè è vero che la società non è in grado di recepire alcune cose, a maggior ragione noi non dobbiamo per forza dare alla società dei prodotti che può recepire. Cioè se noi non riusciamo a parlare a delle poche persone che in qualche modo, dico poche, magari poi saranno tantissime, voglio sperare, anche dal punto di vista commerciale, però delle poche persone che sono in grado di recepirle quelle cose, poi loro possono a loro volta acquisire una consapevolezza in grado di formarli in un certo modo e aprirgli gli occhi, aprire loro gli occhi in modo che magari non pensavano potesse essere possibile, perché erano caratteristiche che avevano dentro e che non erano ancora venute alla luce, casomai. A loro volta, con una consapevolezza, loro potranno fare lo stesso in futuro, magari. Quindi Il nostro scopo è lavorare sulle persone che sono in grado di recepirci, che poi siano poche o tante, appunto questo lo scopriremo spero presto, però ci interessa il giusto, nel senso che anche fossero 250 persone in tutta Italia, per noi avrebbe avuto senso e valore e scopo riuscire a raggiungere quelle 250 persone, ma nel modo che volevamo noi.
Allora, per tornare sempre all'universo creato da Carlo Magno nel Sole dell'Impero e appunto a questa inversione di valori rispetto a quella che la società odierna, io volevo leggere un passaggio che riguarda ovviamente uno dei protagonisti del libro, appunto, che si trova a confronto, diciamo, con una sorta di psicanalista che assomiglia però molto alla nostra classe politica o ai vari Boldrini o e simili, insomma, che però in questo caso ovviamente sono i cattivi della situazione, e questo ovviamente è molto divertente. Qui c'è una sorta di seduta psicanalitica, quasi psichiatrica, insomma, a cui è sottoposto comunque questo, che è una sorta di guerriero, diciamo, un po' provato da alcune vicissitudini vissute in battaglia, ma più che altro nei confronti di quello che è stato il suo compito, mentre invece qui c'è una banalizzazione della guerra. E mi ha fatto, volevo leggere questo passaggio anche perché mi ha fatto pensare un po' a quello che è stata la narrazione in questi giorni della battaglia d'Aleppo, adesso così buttandola lì, dove comunque quella che è la nostra classe politica, i nostri media riescono esclusivamente a porre una narrazione che non riesce mai ad andare oltre all'elemento umanitario più spiccio, all'empatia da quattro soldi, e non ha mai una visione. Non dico tanto, ovviamente nessuno pretende ci sia una visione anche eroica o legata al coraggio o quello che è un destino di un popolo, ma quantomeno almeno all'obiettività di quelle che sono le forze in campo. Bentornato, signor Ragnar. Il medico almeno non faceva finta di sorridere. Aveva sempre la stessa espressione analitica e professionale, incorniciata dalla cura da barba, sale e pepe. Allora, come vanno gli incubi? Vanno e vengono. Bene. Se continuiamo la terapia, sono sicuro che spariranno. Una volta che il subconscio sarà finalmente libero, resteranno solo ombre, ricordi che non potranno più nuocere. Diverranno inutili per la sua mente una volta pulita e liberata, e quindi la sua mente stessa provvederà ad eliminarli. Ivar rabbrividì, ancora una volta al pensiero di una mente pulita, come fosse uno straccio lasciato alla lavandaia. Torniamo ora, se non le dispiace, al suo ultimo periodo al fronte. Cosa provava verso i suoi superiori? In che senso? Lo stupore di Ivar era autentico. Dove voleva arrivare ora il medico? Beh, essere costretto a stare in prima linea, vivendo di stenti, assistere ogni giorno a massacri, essere anche costretto a farne. Non ha mai provato un senso di astio verso gli ufficiali che le davano gli ordini? La rabbia cominciò a montare in Ivar. Avrebbe voluto rispondere al dottore che in prima linea c'erano prima di tutto i cavalieri dell'ordine, che avevano il dovere di precedere i soldati semplici. Avrebbe voluto dire che le razioni di cibo erano divise equamente, proprio per evitare gli stenti, e che nei casi estremi erano proprio gli ufficiali, abituati al durissimo addestramento, a privarsi del cibo. Avrebbe voluto dire che passava le nottate a giocare e a cantare insieme ai soldati, per cementare il rapporto di sangue e fratellanza di uno degli eserciti più preparati e micidiali degli ultimi secoli. Ma sarebbe stato sciocco far cadere così la maschera solo per ripagare un'offesa. Decise quindi di assecondare il dottore, ripetendo uno dei cliché più abusati. Beh, in un certo senso, all'inizio c'era il fomento giovanile, l'assalto, l'adrenalina, ma poi è scemato tutto. Alla fine contava solo il desiderio di tornare a casa. E gli ufficiali, invece, ridevano questa che loro definivano debolezza, immagino. La schernivano. Per loro lei era solo un mezzo per arrivare ai loro scopi politici, giusto? Ivard cominciò a sudare, era a disagio e cominciava a sentirsi annebbiato, ma non capiva perché. Cercò di concentrarsi per rimanere presente a se stesso. Ecco, questo che è un passaggio magari anche non fondamentale del libro, se vogliamo, comunque uno dei momenti importanti, insomma, ma ce ne sono tanti altri. Secondo me rappresenta bene questo tipo di aspetto che Carlo Magno comunque costantemente riesce a mettere bene, insomma, con una scrittura che, pur parlando di argomenti alti, pur avendo numerosissimi riferimenti, non annoia. Questo, insomma, non lo dico per piaggeria, perché sarei ovviamente più che pronto, insomma, anche a bastonarlo se questo fosse giusto e fosse corretto, ma non è così. È una scrittura molto cinematografica che riesce sempre poi a dare la giusta suspense anche nei momenti dell'azione. Uno ha la percezione di essere lì presente sul posto, e questo ovviamente qualcosa di assolutamente positivo. Allora, rispetto a questo, un'altra domanda che volevo fare a Carlo Manno è: sì, parliamo di un'ucronia, parliamo di anni 30 ipotetici in cui c'è ancora il Sacro Romano Impero, parliamo di una società totalmente diversa, ma all'interno comunque si parla di crisi economica, di immigrazione, traffici, terrorismo. Ecco, quanto c'è, diciamo, di attuale, quanta attualità c'è all'interno del tuo libro?
Allora, anche qui ho cercato, insomma, di fare un lavoro a più strati, quindi ovviamente l'ucronia ambientata negli anni 20-30 serve, passatemi il termine, per fare una supercazzola, insomma, per parlare del fascismo e del periodo tra le due guerre, no? Quindi sicuramente ci sono riferimenti più che ovvi per noi, probabilmente saranno ovvi anche, insomma, per gli altri, insomma, quindi questo potrebbe essere uno scoglio, tra virgolette, politico, però è tutto da vedere. Appunto, in cui parlo della situazione politica, parlo della spiritualità, parlo, insomma, della guerra, e parlo, insomma, della situazione di quel periodo storico che, insomma, a noi è molto caro. Ovviamente, però, non volevo semplicemente fare un romanzo fantastico in cui ci piace perché magari si vince la guerra, ma volevo anche, appunto, parlare e nascondere, appunto, tra virgolette, all'interno del romanzo anche delle tematiche che sono attuali e che sono utili, insomma, che servono anche adesso, no? Che appunto possano essere degli spunti o delle chiavi sempre per aprire le famose porte. E appunto, sì, insomma, ce n'è, insomma, la crisi del 29 è abbastanza banale, insomma, nel senso che questo libro è ambientato negli anni 30, quindi anche se è un mondo fantastico, ovviamente anche in questo mondo la crisi del 29 c'è stata, e ovviamente anche nel periodo della crisi che è cominciata nel 2008, che, insomma, sono 8 anni che dura sta benedetta crisi e che ogni anno ci dicono che quest'anno sarà l'ultimo, tutti gli anni, cioè tutte le volte che si parla di questa crisi, spesso anche sui giornali si fa riferimento alla crisi del 29, quindi anche in questo caso, insomma, parlando della crisi del 29, ho inserito degli elementi che penso che siano, insomma, facilmente riscontrabili con alcuni esempi e alcune, insomma, tematiche attuali. Ho parlato anche di immigrazione perché appunto, insomma, viviamo nell'era della grande sostituzione, insomma, per riprendere le tematiche, insomma, che sono state riprese ultimamente a noi molto care, soprattutto dopo il libro di Adriano Scianca, Identità Sacra. Ci ho inserito, appunto, degli elementi, insomma, c'è una sorta di complotto terrorista in cui, appunto, ci sono delle forze in campo che ovviamente si arricchiscono con l'immigrazione e anche con il terrorismo per cercare, appunto, di destabilizzare la situazione europea e anche per creare delle crisi identitarie e spirituali e politiche, insomma. Ho inserito questo elemento in questo mondo cronico proprio per fare anche riferimento a fatti facilmente riscontrabili. Poi ovviamente ci sono degli elementi che valgono sempre, no? Che valgono sia negli anni 20 che adesso nel 2016, ma potevano valere anche nel 600 o nel 500, che ovviamente sono degli elementi più spirituali, quindi che fanno riferimento appunto a Evola o alla filosofia platonica, insomma, o altri tipi di filosofia o di spiritualismo che, insomma, specialmente nel nostro mondo, insomma, sono molto, a noi sono molto cari e sono spesso, insomma, utilizzati come chiavi per non avere un approccio alla vita che, appunto, sia spirituale e che cerchi di andare oltre e che non sia semplicemente l'affrontare la giornata per trovare parcheggio e per timbrare il cartellino o per semplicemente andare a scuola e superare l'interrogazione.
Invece volevo fare una domanda, non te la faccio a te perché poi magari è troppo facile, perché se ti facessi la domanda sui tuoi riferimenti, insomma, di scrittura, chi ti sei rifatto, insomma, sarebbe troppo facile, più o meno la risposta posso anche immaginarla, però volevo invece domandare, insomma, porre la domanda, la questione alla casa editrice e diciamo, dentro Il Sole dell'Impero, quali scrittori magari ci hai rivisto, al di là della più o meno scontata, insomma, scontato riferimento a Tolkien, ecco, se secondo te quali sono i riferimenti più evidenti all'interno del Sole dell'Impero?
Allora, dal punto di vista narrativo, non vorrei dire cavolate, perché sennò magari il romano si arrabbia, però nella intervista che ci davate prima a cura di Adriano Scianca, Carlo Romano cita, appunto, dei suoi riferimenti che lo hanno in qualche modo ispirato, anche proprio dal punto di vista della scrittura, dello stile narrativo. Io invece ne dico uno che è quello che a me è saltato all'occhio quasi immediatamente e che in quell'intervista non è citato, quindi magari la giro io la domanda a Carlo Manno perché mi risponde, così mi tolgo questa curiosità. Io ho rivisto anche nella copertina, che, per cui mi complimento perché non è opera nostra, però è meravigliosa, il ciclo dell'impero di Isaac Asimov. Cioè, nel senso, io ho detto, ma al di là del titolo, cioè, è molto molto simile, non voglio dire come appunto come operatività, ma come idea. Lo richiama molto questa idea di astronavi che chiaramente Asimov immaginava nel suo periodo storico, quindi 60 anni fa, e questa idea del sole come simbolo. Io cioè, l'ho rivista naturalmente, anche perché comunque è uno di quelli che avevo letto e che avevo conosciuto, mentre alcuni di quelli che ha citato Carlo Manno in quell'intervista magari neanche li conosco, quindi non potevo proprio fare nessun tipo di collegamento, quindi io ce l'ho rivisto parecchio. Poi magari ci dice lui se è vero.
Riguardo alla copertina devo ancora ringraziare un'altra volta, insomma, però se lo meritano assolutamente, Marta e Vincenzo, che poi Vincenzo ovviamente è quello che ci fa anche i manifesti. Marta che mi ha fatto il disegno, Vincenzo che appunto l'ha trasformato in una cosa grafica, che io ce l'avevo in testa questa copertina e ho chiesto una cosa del genere e loro sono riusciti a fare qualcosa che era ancora meglio di quello che sognavo, quindi è stata veramente una cosa fantastica. Rispondendo alla meta domanda, insomma, è Davide che l'ha rimbalzata a Daniele, che la rimbalza a me, quando Adriano mi ha fatto la domanda sull'intervista per il Primato Nazionale, io ho risposto che molto spesso le influenze sono involontarie, tra virgolette, nel senso che magari uno legge qualche cosa, gli rimane dentro, poi scrive anni dopo e subisce quell'influenza senza accorgersene. Ecco, per esempio io Asimov, che l'ho letto anni fa, e non mi sarebbe mai neanche venuto in mente di pensare che magari lo stile è simile, però evidentemente se tu l'hai notato, e insomma Asimov l'ho letto anche parecchio anni fa, evidentemente forse può essere anche vero, insomma, quindi sicuramente mi è rimasto. Un altro autore che ho citato sempre nell'intervista e che mi riaffaccio a quello che diceva prima riguardo a Tolkien, ecco, mentre su Tolkien in realtà c'è poco, perché insomma a parte questa quest'idea insomma di andare oltre, insomma di creare un mondo che però non è semplicemente il mondo fantastico di rifugio come l'hanno inteso purtroppo anche molti politicamente molte persone della cosiddetta area, ho citato Michael Ende, che è l'autore della Storia Infinita e di Momo, che prima appunto Daniele diceva Tolkien ha scritto delle storie che magari sembrano più delle favole per bambini, in realtà sono altro. Se uno si legge Michael Ende, a parte vabbè, chi pensa alla Storia Infinita al film, in realtà il libro è totalmente un'altra cosa, probabilmente se leggete il libro non vedrete mai più il film, nonostante... allora, la Storia Infinita quando ero bambino era uno dei miei film preferiti, una volta che ho letto il libro non sono più riuscito a vederlo. Perché appunto sembrano delle storie che sono per bambini, ma in realtà dentro c'è di tutto. Te lo puoi rileggere anche a 50 e 60 anni per 10 volte di fila e ogni volta trovare qualche cosa di più che ti porta oltre. E, ovviamente stilisticamente e dal punto di vista del genere non c'entra nulla con Michael Ende, però è un autore che mi sta talmente a cuore che sicuramente in qualche modo mi ha influenzato. Poi più che dal punto di vista appunto letterario, tra virgolette, oltre appunto a tutti i libri che ho letto e che magari mi hanno influenzato implicitamente, ci sono molte influenze fuori dalla letteratura narrativa per quanto riguarda i libri. Come diceva giustamente Davide, io sono un maledetto nerd, insomma sono famoso per essere uno dei nerd di Casa Pound, e c'è molto fumetto. Ovviamente il fumetto non dobbiamo pensare al fumetto classico. Io sono cresciuto quando andavo bambino a trovare mio padre in Francia, lui mi faceva sempre trovare i fumetti francesi, i cosiddetti bande dessinée. E per esempio dei fumetti come Tintin di Hergé e come si chiamano? Black and Mortimer, le avventure di Black and Mortimer di Jacobs, che sono dei fumetti tra virgolette per bambini, ma sono considerati in Francia e in Belgio in realtà delle, quasi delle opere letterarie, perché sono veramente dei capisaldi iconici della narrativa. C'è moltissimo sia di Tintin che di Jacobs, soprattutto per quanto riguarda tutto il filone dell'avventura, dello spionaggio, dell'aspetto fantastico, che però non scade troppo nel fantasy, cioè non perché il fantasy sia scadente, però insomma che non esagera, insomma, da quel punto di vista. E poi soprattutto c'è molto cinema. Una cosa che io, per esempio, quando ho mandato la sinossi a un mio amico in Francia, mi ha detto: ah cavolo, mi ha ricordato tantissimo Sky Captain di Kerry Conran. Io lo dico apertamente, senza quel film questo libro non sarebbe mai nato. È un film di cui mi sono totalmente innamorato, anche quella è un'ucronia dieselpunk con gli Zeppelin, con gli aviatori impazziti, con la fantarcheologia, con i mondi ambientati negli anni 30. E appunto non sarebbe mai, questo libro senza quel film non sarebbe mai esistito, così come altri film ambientati negli anni 30 che magari sono i cosiddetti film nerd, no? Come The Shadow, L'Uomo Ombra, che in realtà parla di un supereroe ambientato negli anni 30. Chi ha visto quel film e chi leggerà questo libro vedrà che ci sono sicuramente molte influenze. E poi appunto anche da essendo sempre nerd, quindi un assiduo cioè, vedendo molte serie TV, ho cercato anche di dare quel, dal punto di vista proprio stilistico, quell'aspetto che cinematografico e appunto che quando descrivo le scene spero, e così mi è stato detto, insomma chi l'ha letto mi conferma che effettivamente è così, che chi legge riesce a visualizzare, a vedere proprio la scena, insomma come se stesse guardando un film. E anche gli stacchi, anche a fine capitolo, per esempio quando stacco totalmente la scena e faccio vedere una scena totalmente diversa che ti fa vedere tutto quello che hai appena letto da una luce diversa e ti intriga per il capitolo successivo, è ovviamente ripreso molto anche dalla filosofia delle serie TV, quindi del cliffhanger finale, della scena, del colpo di scena finale dell'episodio che ti fa vedere tutto quanto quello che hai visto sotto un'altra luce e ti dice: cavolo, adesso devo assolutamente vedere l'episodio successivo. Quindi sicuramente ci sono anche influenze appunto oltre che letterarie, anche appunto dal punto di vista del fumetto, sicuramente, che è un genere che amo molto, come chi mi conosce ben sa, e soprattutto anche del cinema e delle serie TV.
Ti posso assolutamente confermare che comunque questo è uno degli aspetti che escono di più dalla scrittura di Carlo Manno. Tra l'altro, magari inizialmente nelle prime pagine avevo pensato che forse Carlo Manno si era spinto un po' troppo appunto nella necessità di voler spiegare questo mondo, magari a fare troppi spiegoni, tra virgolette, quindi mettere tutta una serie di testo per dover spiegare delle cose. In realtà poi, andando avanti con la lettura, si vede che tutto quanto quello che è stato scritto non è mai fine a se stesso, e questo è assolutamente importante. Non ci sono, almeno fino a metà libro, buchi di sceneggiatura in nessun modo. E che volevo dire, secondo me c'è stata anche una grande capacità nel saper comunque tratteggiare dei personaggi che sono autentici, che comunque prendono vita, che penso sia la cosa più difficile per uno scrittore comunque esordiente, perché poi magari la tendenza potrebbe essere quella di riproporre se stessi 10 volte, magari una volta con la gonna, una volta da fisico matematico, una volta da uomo d'azione, però diciamo che magari caratterialmente si tende forse a replicare se stessi, cioè nel senso potrebbe essere uno degli errori in cui si incampa, e questo invece non accade. E vista comunque la grande differenza e varietà di personaggi che sono all'interno del Sole dell'Impero, ti volevo chiedere, tra fisici geniali, scrittori e giornalisti d'assalto, però con capacità anche d'azione, capitani comunque dell'esercito di rilievo, uomini politici illuminati, figure spirituali, ecco, qual è un po' il personaggio, comunque, se vuoi un po' raccontare, il personaggio a cui sei più affezionato, tra virgolette, o insomma che potrebbe introdurre ed attrarre anche alla lettura del romanzo?
Allora, mi fa piacere quello che dici, perché sui personaggi insomma che vivono di vita propria, perché poi di fatto, cioè, se un romanzo non riesce a fare una cosa del genere ha fallito in partenza. Una cosa di cui mi ero accorto è che effettivamente, a parte insomma, ovviamente quasi tutti i personaggi prendono spunto iniziale da un personaggio storico reale. Cioè, diciamo, Evola è facilmente riconoscibile in uno dei personaggi, così come Bertolucci, così come altri, insomma, che sono facilmente. Ho anche una tabellina, perché sono matto, una tabellina con tutti i personaggi a fianco il personaggio a cui fanno riferimento. Però quello che e devo dire che mentre scrivevo mi è piaciuta come cosa, insomma, mi ha dato soddisfazione, è che mentre scrivevo mi accorgevo che i personaggi in qualche modo prendevano vita propria. Quindi praticamente, ovviamente non avevo in mente da quando ho cominciato a scrivere tutto quanto, cioè avevo ovviamente in mente tutta quanta la trama e come sarebbe andata, però non è che quando inizi a scrivere hai in mente tutti i passaggi, tutte anche il processo di crescita e di viaggio, insomma, del personaggio. Mi sono accorto che in qualche modo prendeva vita da solo, proprio perché i personaggi mi accorgevo che effettivamente in qualche modo erano vivi. Il personaggio a cui sono più affezionato, probabilmente è poi quello che di fatto è il protagonista. In realtà i protagonisti veri e propri sono quattro, che sono appunto il professor Dauphin, che è il primo che si incontra, che è il genio di fisica quantistica, Andrea Alcis, che è un giornalista d'assalto molto polemico e molto eretico, che diciamo, prende sicuramente spunto da Bertolucci e che in qualche modo ricorda anche Tintin, Ivard o Ivard, insomma, poi io lo chiamo Ivard, che è il soldato baltico dell'ordine teutonico, che ovviamente nel mio mondo perfetto ancora esiste, e che è insomma poi quello più burbero ma anche più guerriero, e poi il capitano Vertrago, che è insomma il personaggio, se vogliamo, più eroico, che è il capitano dell'esercito imperiale, e che è anche un personaggio misterioso, e ovviamente c'è un motivo per cui c'è un mistero dietro. Il personaggio a cui sono più affezionato forse è Andrea Alcis, che è il giornalista, insomma, anche perché, diciamo, forse è quello in cui ho più infuso, tra virgolette, delle caratteristiche mie, perché mentre di Ivard, del professore o del capitano, di me non c'è nulla. Di Andrea, tu stesso al telefono mi hai detto qualche cosa, insomma, mi ricorda più che altro perché ogni tanto quando fa le battute ironiche o quando è particolarmente rompiscatole, insomma, chi mi conosce sa, insomma, conosce la mia simpaticissima ironia pungente o la mia polemica, insomma, è sempre pronta all'uso, insomma. Ogni tanto ci ho inserito, insomma, dei miei modi di dire o di pensare, però insomma ho cercato ovviamente di non metterci troppo delle mie caratteristiche. Per fortuna ci sono riuscito, perché insomma i personaggi sono molto più fighi di come sono io, insomma, quindi.
Volevo fare una domanda io a Carlo Manno, così magari lo metto un po' in imbarazzo. No, perché, cioè, nel senso, questo è un libro pieno di responsabilità. No, purtroppo serve, per carità.
C'è anche comunque, quindi,
appunto,
quindi,
serve.
Perché ovviamente quindi serve, perché
è sempre bene che ci sia, però mo pieno, magari no. E, no, perché è nato sotto dei fari, dei cose molto probanti, molto difficili da soddisfare, perché la prima intervista gli parlano di Tolkien, lui giustamente dice: ma mazza, magari avessi lo stesso tipo di ascendente che è riuscito ad avere Tolkien col Signore degli Anelli. A parte questo, ieri è uscita un'intervista, una recensione sul Secolo Trentino, perché comunque adesso comincia a girare e si comincia a parlarne, e loro hanno fatto un altro attestato di stima niente male, perché leggo: è un romanzo fortemente europeo, senza essere europeista. Un romanzo che, nell'anno in cui l'Europa finanziaria si è fatta abbattere ripetutamente dall'Europa dei popoli, può assumere i connotati di un vero e proprio manifesto culturale. Per carità, queste sono parole che ci riempiono d'orgoglio anche dal punto di vista editoriale, però mi chiedo, visto anche che è un romanzo d'esordio, dal punto di vista tuo come autore, come reagisci a questi che sono degli attestati di stima colossali, e soprattutto, se detto di Tolkien, questa definizione è una definizione che senti di poter accogliere?
Allora, sinceramente stamattina, che poi non sapevo che fosse uscita l'intervista, perché l'ho vista perché sono stato taggato dalla pagina di Idrovolante che l'ha pubblicato, quando ho letto la mia reazione è stata: ma che davvero? Cioè, lo dico proprio sinceramente perché sono rimasto, ho detto porca miseria, c'è cioè un manifesto culturale dell'Europa, c'è cioè scritto un romanzo che comunque sì, sicuramente cercava di avere degli spunti, però insomma, cioè, no, non volevo arrivare a tanto, insomma, poi se lo diventa, insomma, come ho detto, magari ci casca, insomma, sempre per rimanere. Ecco, sì, no, mi riaggancio a questa cosa del fatto che è europeo senza essere europeista perché... Non l'ho detto prima, riguardo appunto alle tematiche che si riscontrano nel libro e che sono attuali, quindi oltre appunto a immigrazione, crisi, situazione politica o anche semplicemente situazione appunto di atteggiamento verso la vita, quindi che può essere diciamo spirituale, però insomma sembra diciamo proprio di atteggiamento di come affrontare la vita. Sì, effettivamente c'è. Ho pensato all'Europa, quindi ovviamente quando parlo di Sacro Romano Impero si parla continuamente delle nazioni all'interno dell'impero, delle nazioni all'interno dell'Europa, di popoli europei che cercano di essere fratelli mentre c'è chi invece cerca di metterli l'uno contro l'altro o chi invece immagina un'Europa che non sia dei popoli ma sia semplicemente un mercato globale. Quello effettivamente è un altro elemento nel romanzo su cui... Cioè, si vede, insomma, ho spinto molto, insomma, è uno dei cardini, tra virgolette, del libro, quindi sicuramente la questione dell'Europa, dei popoli, delle nazioni e anche la questione di impero, che ovviamente cioè, non dobbiamo pensare all'impero come può essere, non lo so, cioè, l'imperatore con i sudditi e il feudalesimo, sì, quello magari nel Medioevo, ma insomma l'impero proprio come lo intendeva Bertolucci, appunto, che è uno dei personaggi a noi più cari e che comunque è alla base di uno dei personaggi. Ovviamente, appunto, questo è una delle tematiche principali che dalla prima all'ultima pagina si vede anche nel titolo, insomma, si delinea e insomma si nota. Quindi, effettivamente, il fatto che di dare uno spunto di una visione nuova, cioè nuova che poi non è nuova, insomma, di una visione nostra dell'Europa, dei popoli e delle nazioni, effettivamente c'è. Se addirittura questo il romanzo che ho scritto può diventare addirittura un manifesto culturale per una nuova Europa dei popoli, insomma, ripeto il magari ci casca, insomma, quindi.
Non capisco come può diventarlo perché fino a pagina 250 non ha mai nominato la parola Germania, quindi che è la vera notizia del libro, almeno fino...
È assente mio padre, quindi non può cogliere la provocazione.
Sì, la rivolta più calda a tuo padre la riporterà. No, e comunque c'è cioè, sì, anche l'aspetto diciamo, della geopolitica, se così vogliamo dire, degli intrighi internazionali è assolutamente principale nel libro, almeno io sicuramente ho potuto cogliere meglio della fisica quantistica, delle teorie. Vabbè. Passerei magari la parola al pubblico, insomma, se ci sono delle domande, qualsiasi cosa, richieste. Non penso che ci sia chi abbia terminato il libro, magari è stato appena comprato, però se qualcuno vuole fare delle
Uno che l'ha
domande.
terminato c'è sicuramente, non so se vuole fare domande poi.
Chi è? Ah, ok. Va bene.
Dai, su, te tocca così rompi il ghiaccio, fai la prima domanda e poi seguono gli altri.
Sì, ti hanno un po' costretto, ti hanno cortesemente invitato a
Il
fare la
famoso si
domanda.
faccia avanti un volontario.
Allora, è un romanzo impegnativo, è un romanzo, ci siamo detti, che contiene... In nuce tanti ragionamenti, tanti elementi, tante riflessioni che probabilmente non possono essere colte integralmente, senz'altro non possono essere colte integralmente da un pubblico che non è già consapevole di quella che è l'ambientazione del romanzo e diciamo di tutto il background che c'è dietro. Banalmente, io dubito che al di fuori di un circuito piuttosto ristretto, qualunque lettore possa identificare la figura di Bertolucci, che pure è chiaramente facilmente identificabile. Quello che volevo magari, diciamo, incominciare a chiedere è quanti di questi riferimenti e quali di questi riferimenti ritieni che possano essere che possa essere utile cogliere al di fuori di un circuito che già sostanzialmente li conosce, li apprezza e li individua.
Al di fuori chiedi, no?
Al di fuori.
Ma in realtà al di fuori meno colgono i riferimenti espliciti, meglio è. Nel senso, cioè, se il... paradossalmente, se un lettore da...
più che il riferimento specifico è il messaggio che c'è dietro, cioè meglio che non si identifichi, meglio anche da un punto di vista commerciale che non si identifichi Bertolucci piuttosto che il console Tigri o altri personaggi, però il messaggio che c'è dietro e la figura, diciamo, la mitopoiesi che c'è dietro questi personaggi, in che modo può al di fuori, diciamo, di questo circuito rappresentare un valore che possa avvicinare a certe tematiche, a certi modi di pensare le persone che leggono il libro?
Stessa domanda per le lezioni rispetto a Casabound, ovviamente.
Allora, come dicevo, appunto, da, per il lettore esterno, appunto, meno coglie, meglio è, nel senso che se nessuno, se al di fuori uno legge il libro, gli piace e non si accorge minimamente che in realtà il Sacro Romano Impero di fatto è uno stato fascista, è meglio, perché anzi, cioè, non hai il blocco politico, perché magari se invece se ne accorge dice ah, ma questo è il fascio, non lo leggo, no? Se riesco a cogliere, non lo so. Quello che spero è che, appunto, parlando sempre di quelli fuori dal nostro mondo o da un certo mondo, se gli piace il romanzo comunque già è un qualche cosa, perché comunque se ti piace in qualche modo qualcosa sotto ti è andato, per cui che sia appunto l'atteggiamento eroico di certi personaggi o anche semplicemente certe tematiche che magari rimangono sotto in maniera carsica, tra virgolette, secondo me già ha avuto successo, insomma. Poi è ovvio che non pretendo che questo libro venga letto da un milione di persone che si risvegliano il giorno rivoluzionari, abbiamo fatto la rivoluzione, perché insomma, cioè, è ovvio che non può essere così, né? Però insomma, se comunque qualche piccolo germe di, appunto, che ti lascia e che ti può magari dare un approccio diverso o farti vedere alcune cose in maniera diversa, per me già è una vittoria rivoluzionaria, insomma. Poi ovviamente non so se questo possa succedere, è il mio primo romanzo e devo ancora avere i feedback, quindi, cioè, magari al di fuori da questo mondo non verrà letto, oppure verrà considerato una porcata perché magari certe cose non vengono proprio apprezzate, quindi questo non lo so. Io appunto spero che sarà così, poi vedremo.
Altre domande all'autore? Vabbè, intanto se non ci sono domande faccio io un paio. La prima è se lo presenterei a Romix. La seconda più realisticamente riguarda un po' l'aspetto spirituale e religioso del mondo che tu hai creato, perché poi mi dispiace che mancano esponenti di punta di Fons Perennis, però diciamo, all'interno del Sacro Romano Impero c'è un forte sincretismo rispetto a quello che può essere il cristianesimo, anche se rivisitato con una sorta di Gesù Cristo che diventa mitra. Cioè, è comunque presente la religione romana, mitologia nordica, ecco. Quindi volevo farti una domanda rispetto a questo: che mondo è il mondo spirituale del Sole dell'Impero?
Allora, parto da Romix e racconto l'aneddoto di quando, appunto, è uscito il romanzo la prima volta alla Fiera di Roma all'Eur, e c'era l'appuntamento, insomma, l'autore Carlo Manno Agnolfi sarà presente per firmare le copie il sabato dalle 5 alle 6, adesso non mi ricordo. E io il giorno prima chiamo Daniele e Francesco e dico, allora, Mario, diamo un occhio, perché dopo quello che è successo a Romix, dove qualcuno di cui non faccio il nome ha buttato sanamente, ha fatto un sano gavettone di Coca-Cola
è cascata,
a una coppia di scrausi che hanno fatto un fumetto orribile, ho detto magari così qualcuno può cogliere la palla al balzo e fare qualcosa del genere. Abbiamo fatto ero presente per firmare le copie, a 40 metri c'era lo stand di Militant, E non è successo niente. Devo essere sincero, ci sono rimasto male perché, insomma,
Abbiamo detto non ci sono più gli antagonisti di una volta, comunque. Ce l'aspettavamo tutti, almeno qualcosa, che ne so, qualche urlo, no? Non dico la Coca-Cola perché magari non era più originale, però sì, effettivamente siamo stati un po' tutti quanti delusi, anche perché avevamo già preallertato praticamente tutti i media amici, perché abbiamo detto almeno facciamo una bella campagna mediatica di lancio, yeah. E invece non ci hanno dato neanche questo assist.
Infatti a Romix, cosa se lo farò a Romix, appunto, chiamerò quella persona di cui non faccio il nome, che magari mi fa finta di... Riguardo alla seconda domanda, allora io ho avuto, tra virgolette, non dico una crisi, però ci ho pensato molto, perché ho detto cacchio, faccio il Sacro Romano, di fatto il Sacro Romano Impero, di fatto ho creato un mondo che è, diciamo, come immagino io, il mondo perfetto fondamentalmente. Posso fare una religione di Stato che di fatto sia la religione pagana romana, che è fondamentalmente quella a cui sono più legato. E poi ci ho pensato, ho detto, però, allora, se parto da un'idea di Sacro Romano Impero che bene o male parte da Federico II e che attraverso il Medioevo arriva fino al Novecento, non è credibile, perché se Federico II avesse vinto quella benedetta guerra contro il Papa e avesse vinto l'idea imperiale ghibellina, io dubito che si sarebbe tornati indietro al paganesimo. Si sarebbe rimasti cristiani, ma ovviamente il cristianesimo avrebbe avuto magari una forma diversa. E quindi ho cercato appunto di dare quella forma, tra virgolette, sincretica, anche se poi diciamo sincretismo ha sia un aspetto positivo che un aspetto negativo come termine, perché poi magari si pensa, i sincretisti sono anche i raeliani che dicono che Gesù e Buddha in realtà sono due alieni che più o meno fanno la stessa cosa, insomma fanno sto pastrocchio un po' ridicolo. Però appunto ho cercato di dare una forma, tra virgolette, sincretica che potesse essere appunto quella sintesi europea, più che appunto sincretismo, una sorta di sintesi spirituale europea in cui ci sono aspetti della mistica cristiana cavalleresca medievale, del paganesimo romano, del paganesimo germanico, e appunto che possa essere appunto sintetica, europea e universale, con una forma cristiana, perché ovviamente c'era il cristianesimo, ma appunto con altri elementi, insomma, cioè poi chiaramente, insomma, chi legge il libro e poi chiaramente chi è avvezzo a certi argomenti, insomma, riconosce che Cristo in realtà di fatto è Mitra, che poi erano due figure che, insomma, si sono avvicinate molto in un certo periodo storico, riconosce ovviamente degli elementi paganeggianti, riconosce degli elementi anche cavallereschi, arturiani e del Graal, anche se qualcuno ho cercato di nasconderlo e penso di essermi accorto solo io di alcuni elementi che ci stanno dentro, perché ci sono dei nerdismi anche da quel punto di vista che sono particolari. E poi, vabbè, ovviamente nella seconda parte del romanzo, in cui ci sta appunto un viaggio particolare, ci sono anche degli altri elementi che comunque sono indoeuropei, ma che sono della parte più orientale. E quindi appunto ho cercato di creare questo mondo in cui ci sia appunto, più che sincretismo, appunto una sintesi spirituale di tutta la spiritualità che ci riguarda, insomma.
Nel frattempo sono sorte delle domande, delle questioni. Qualcuno vuole domandare qualcosa a nostro autore? Non so, magari Domenico.
Tipo, come cacchio ti è venuto in mente di scrivere una cosa del genere? Insomma,
chi me lo fa a leggermelo tutto? Mo?
Beh, prendimi. Vabbè, portati questo.
Microfono. O vieni qua. Vieni qua direttamente, sennò.
Neofita, da curioso, ma un libro di 500 pagine? 600 pagine, no? A, come ti è venuto in mente di scriverlo? B, quanto tempo ci hai messo per scriverlo? C, come hai fatto a crederci? Perché io credo che tu l'abbia scritto prima di proporlo alla casa editrice, no?
Ma come mi è venuto in mente? Vabbè, perché sono matto, quindi... No, è facile. No, vabbè, in realtà era un periodo in cui c'era stanca lavorativa e un po' in tutta Italia, e anche l'azienda mia, l'ex azienda mia, ha sofferto un po', e quindi c'è stato un periodo di cassa integrazione. A me ha sempre piaciuto, mi è sempre piaciuto scrivere, già ai tempi, insomma, di Disturbo, che era la prima fanzine che abbiamo fatto, quanti anni fa? sì, qualcosa del genere, insomma, che usciva ai tempi di Casa Montag, quindi sì, parliamo di 14 anni fa, avevo scritto un racconto a puntate proprio perché mi piace da sempre scrivere. Poi, insomma, Luca, il mio correttore di bozze, che ha fatto la prima domanda, abbiamo scritto anche una volta, ci divertiamo a scrivere tipo racconti a quattro mani, insomma, così, quando stavamo al liceo. È sempre stata, insomma, una mia passione, quindi ho cominciato a scrivere così, tra virgolette, per divertimento, no? Poi ovviamente dal divertimento ho detto, vabbè, scriviamo qualche cosa che possa avere un senso. Fondamentalmente ho cercato di scrivere una storia che mi sarebbe piaciuto leggere, e quindi ci ho messo tutti gli elementi che mi piacciono, quindi l'ho ambientata negli anni 20 e 30, di cui sono un fanatico dal punto di vista estetico, politico, musicale, architettonico, insomma, cioè, qualunque cosa ambientata in quegli anni mi fa impazzire, anche se il film fa schifo, insomma, da Indiana Jones ai film con i gangster. Ci ho messo ovviamente il Sacro Romano Impero, riferimenti a Federico II, al ghibellinismo, ci ho messo il fascismo, ci ho messo anche degli elementi appunto più orientali che insomma si scoprono nella seconda parte del libro, ci ho messo il barone pazzo, ci ho messo insomma tutto quello che mi piace, e ho cercato insomma di trovare appunto un qualche cosa in cui potesse avere una forma senza che diventasse un pastrocchio incredibile, insomma. Temevo che di non riuscirci, insomma, i primi riscontri da chi ha cominciato a leggere o da chi l'ha letto, insomma, sembra che in qualche modo ci sono riuscito. Come, perché 600 pagine io non me ne sono accorto, nel senso, io ho cominciato a scrivere, speravo di scrivere un romanzo di circa 300 pagine, insomma, ho cominciato a scrivere su Word in A4, aria all'11, mi erano venute 176 pagine. Quando mi hanno chiesto, ma quante battute sono? Ho detto 1 milione. Quante? Ma non te lo pubblicheranno mai, ma 1 milione è tantissimo. Ho detto, che non me ne sono accorto. Ci ho messo 2 anni a scriverlo, perché poi ci ho messo tanto, anche perché poi ho ricominciato a lavorare, quindi l'ho potuto scrivere soltanto a tempo perso, quindi al di fuori del lavoro e della politica, quindi principalmente quando stavo in trasferta di lavoro ci sono riuscito. E come hai fatto a crederci? È una domanda difficile, nel senso che ho cominciato a farlo leggere, vabbè, a mia moglie, a mia madre, a mio padre, al mio amico, tutto quanto, mi hanno detto, beh no, figo, cioè magari riesci a pubblicarlo. Ho detto, vabbè, proviamo a uscire un po' dal classico circuito, insomma, dei libri della testa di ferro, della editrice, che si vendono soltanto nel circuito nostro, cerchiamo di proporlo magari a qualche editore che comunque è nostro, perché è ovvio che se vado alla Feltrinelli a proporre Il Sole dell'Impero, dove il Sacro Romano Impero sconfigge la finanza internazionale, me lo tirano dietro con tutte le 600 pagine. Per cui ho chiesto a te, ho detto, che conosci tu che scrivi, hai pubblicato, conosci qualcuno? Insomma, tu mi hai indirizzato a Roberto Alfatti Appetiti, l'ho girata a Roberto Alfatti Appetiti e ai ragazzi di Idrovolante, che per fortuna sono rimasti subito entusiasti e me l'hanno pubblicato subito, quindi c'è... Ovvio, cioè, questo però rimane tra di noi, sennò... quindi insomma è andata così, insomma, è nata un po' per gioco, ma poi insomma il gioco, dietro al gioco c'è sempre un po' qualche cos'altro.
Ecco, di Roberto, che è il nostro direttore editoriale, quindi è quello che comunque noi, un po' per ragioni anagrafiche, un po' per conoscenze, un po' per autorevolezza della figura, ci aiuta molto appunto a fare scouting, a trovare soprattutto tra i contemporanei tanti autori che possono dare qualcosa, dare un valore aggiunto al nostro marchio, al nostro progetto. E io intanto gli porto i suoi saluti, che è malato e quindi non è potuto venire, perché l'influenza in questo periodo sta facendo stragi. E lui aveva paventato addirittura anche l'ipotesi di fare una trilogia quando ha visto Il Milione di Battute, perché ha detto, con il formato che siamo abituati a trattare verrebbe fuori veramente un mattone per i muri. E solo che poi noi non siamo molto entusiasti di questo spezzettamento.
Neanche io lo ero.
Ecco, neanche caro Romano, infatti mi sa che non ne abbiamo neanche parlato con te, forse. Non lo so se era arrivata la voce.
Solo con Roberto.
Roberto. E noi ci siamo subito opposti, e quindi abbiamo preferito fare un mattone, appunto un foratino, che però, devo dire la verità, ha il suo fascino, nel senso che avere un romanzo completo, così corposo, ha già di per sé un suo pubblico. Poi, per tutte le ragioni che diciamo prima, può essere un pubblico affine, meno affine, entusiasta, meno entusiasta di com'è il prodotto e di cosa parla. Però ha un suo pubblico, e lo vedevamo anche dalla fiera del libro, quindi appena arrivato praticamente tanta gente lo prendeva in mano per curiosità, per mera curiosità. Quindi già di per sé è una caratteristica. E poi non si spezzetta la storia, che cioè, ha ragion d'essere se sei 50 sfumature di grigio. Se no, o Twilight, se no, secondo noi non c'ha ragione d'essere.
Nati ha vinto con 1300 parti nello strega.
Chi? Pennacchi? Canale Mussolini. Che è Canale Mussolini, Pennacchi? No. E domande? Sempre dal nostro amato pubblico per il nostro amatissimo scrittore. Beh, comunque se non ci sono domande direi che c'è un aspetto che non è stato trattato, che è quello comunque delle donne, delle figure femminili e anche dello stile non soltanto relativo a guerrieri, religione o altro, ma c'è anche la capacità, secondo me, da parte di Carlo Manno di trattare comunque, non so, anche locali, stile anni 20-30, swing, cioè una discreta capacità anche di descrivere le figure femminili, i vestiti e tutta una serie di dettagli importanti. Poi non so se su questo vuoi aggiungere qualcosa o è un ambito che magari non abbiamo affrontato, se no vado...
Sì, per quanto riguarda appunto stili, vestiti, musiche, devo ringraziare Stefania che mi ha aiutato tantissimo. Ogni tanto mandavo delle foto e dicevo: senti, questo che cos'è? Perché mi piace tantissimo, ma questo che cos'è? E lei, anche con l'entusiasmo, mi ha aiutato a riuscire a descrivere e focalizzare certi abiti, edifici no, abiti, musiche, stili e ambienti. Riguardo le figure femminili, che poi sono principalmente tre di fatto, diciamo, ho cercato di crearle in qualche modo delle figure archetipiche. Dio, parola grossa, mi sembra che me la sto tirando, però insomma, lasciatemi il termine. Quella principale, che è Arianna Almadeni, che ovviamente prende molto dalla figura della donna degli anni 30, che era contemporaneamente femminile, sensuale, avventurosa, emancipata, avventuriera. E insomma, dobbiamo chiederci se, come magari strano che negli anni 30 fossero così e poi dopo il 45 hanno perso tutto questo, no? Ci sarebbe da farsi delle domande. Noi ovviamente ci siamo dati delle risposte, magari appunto qualcuno che legge il romanzo che è fuori da questo argomento, da questo ambiente, magari si può porre anche queste domande, e che appunto riprende molto i personaggi anche della letteratura e soprattutto del fumetto di quegli anni. Faccio sempre un riferimento nerd che penso che conosco solo io qua dentro, non lo so, però c'è molto della Diana Palmer dell'Uomo Mascherato, di Phantom, o comunque delle eroine che non erano mai le donne in pericolo, finivano in pericolo perché erano avventurose, quindi cioè, vivevano in prima persona le avventure e non volevano assolutamente essere in secondo piano, pur mantenendo comunque la propria eleganza, la propria classe e la propria femminilità. Quindi era una sintesi, tra virgolette, perfetta della donna. Le altre due sono... c'è una che è praticamente quasi la vestale, la donna pura, la donna algida, che però ha un carattere fortissimo e che riesce, in quanto tale, in quanto appunto pura e algida, riesce comunque a mettere tutti quanti in riga e ad avere un carisma incredibile. E poi ce n'è un'altra che è insomma una donna un po' più mediterranea, più felina, più sensuale e pericolosa, che affascina e che uccide, insomma, che è, diciamo, quasi una donna mediterranea che viene appunto dal mondo arabo, che appunto è pericolosa e che va seguita, ma va domata, tra virgolette, nel senso, cioè, se no sembra che faccio ovviamente la cosa macista e maschilista, nel senso che non bisogna farsi, che facilmente appunto ti può schiacciare, che devi sapere arrivare, tra virgolette, anche al suo livello per non farti dissolvere da lei. Ovviamente ci sono anche riferimenti ovviamente anche alchemici e spirituali ovviamente anche in questo, ma tra virgolette di sottofondo, ma neanche tanto, però insomma ho cercato appunto di creare queste tre figure che sono archetipiche, che sono affascinanti e che soprattutto sono complete a 360 gradi, che riescono a essere donne senza essere né la femminista acida che impazzita, insomma isterica, né il riposo del guerriero caro a certa letteratura purtroppo di certi ambienti, insomma.
Bene, se io andrei insomma verso la conclusione, ovviamente ti rimprovero che ci hai fatto un po' spoiler prima dicendo che il Sole dell'Impero sconfigge la finanza internazionale, però comprate ugualmente il libro perché merita. Volevo anche un po' rassicurare la casa editrice perché alle brutte comunque daremo obbligatorio il libro nelle sezioni di Casa Pound, quindi qualche migliaio di copie sono assicurate.
Il manuale.
Esatto. Sarà il nuovo manuale del guerriero della luce di Casa Pound.
Manifesto culturale della nuova Europa, no?
Manifesto culturale della nuova Europa, quindi c'ha tutti i crismi per essere dato come lettura obbligatoria. E, però ecco, insomma, al di là di questo, al di là delle battute, il libro merita. C'è un fantastico banchetto della libreria Testa di Ferro qua fuori che ce l'ha già in vendita, potete acquistarlo e sarà ben contento Carlo Mano di autografarlo. Se non ci sono altre domande, io chiudo e al prossimo appuntamento qui a Casa Pound. Grazie.